la Torah, come si avvicinano gli ebrei che sono così lontani all'osservanza dei valori della Torah, questo credo che sia un grosso problema, sul quale forse questa sera dobbiamo un attimino dibattere. Allora io darei subito, siccome siamo tanti, chiederei per favore se le persone che parlano, soprattutto chiedo magari di essere abbastanza brevi, e se si possono alzare in piedi, perché non abbiamo microfoni che girano, quindi sì, e può anche star seduto che tanto è alto lo stesso.
Allora, tre cose vi parlerò. Una è il discorso dei numeri. Se noi torniamo indietro agli anni in cui io ero molto giovane, ci furono due studiosi, uno si chiamava Sergio Della Bergola, l'altro si chiama tuttora Sergio Della Bergola, l'altro si chiamava Franco Sabatello, e a quell'epoca erano, diciamo, nella dirigenza della FGE, della Federazione Giovanile Ebraica d'Italia, di cui io ero già allora appartenente, e fecero una previsione nella loro tesi statistica, che con l'anno 2000 sarebbero rimaste sostanzialmente solo due comunità, Roma e Milano. Hanno sbagliato di poco, ma hanno sbagliato, perché per esempio è sopravvissuta una comunità piccola, l'unica comunità piccola che è sopravvissuta nonostante l'unione delle comunità israeliche e italiane, che ha sempre lavorato per le comunità grandi e non ha mai dato alcuna attenzione alle comunità piccole, è la comunità di Modena. E la comunità di Modena ha continuato, per chi pur c'erano da più di 25, da 25 a 30 uomini all'inizio. Prego.
Anche alla Spezia,
E
piccolissima,
questa
medio
è la
Spezia.
prima considerazione che volevo fare, ma i numeri vanno interpretati perché Sabatello della Bergola fecero queste proiezioni, perché evidentemente c'era un discorso squisitamente demografico, di carattere statistico, l'invecchiamento della popolazione, quindi i morti. Ma c'è stata anche una fortissima aliyah dall'Italia, non dimentichiamolo. Una fortissima, in Israele ci sono circa 11-12 mila ebrei di origine italiana, e quindi questo ha sicuramente un significato, perché se si fa 35 meno 11 si può arrivare anche abbastanza vicino a quello che è l'attuale numero. E questa è una prima considerazione, quindi non c'è solo l'aspetto dell'assimilazione, sicuramente c'è l'aspetto dell'assimilazione. Sicuramente c'è l'aspetto dei matrimoni misti, che è un problema da affrontare, perché nessuno l'ha nemmeno nominato stasera, ma è un problema da affrontare. Secondo punto, Modena. Una comunità per un rabbino e un rabbino per una comunità. Modena è una città che ha avuto per più di 40 anni un rabbino, Rav Lates, Zichrono Livracha, che è stato il mio maestro, ma è stato anche il maestro di persone che frequentano questa Keilah, perché dentro questo Bet Knesset al piano di sopra ci sono diverse persone che hanno preparato il Bar Mitzvah, pur venendo magari da Parma, arrivavano a Modena e studiavano la Parashah. Quindi c'era un influsso, e questo maestro è un maestro che si è mosso forse più nel senso dell'archetipo di Aronne, cioè cercava di avvicinarsi. Dopo si era in periodo post bellico, c'era anche un forte gruppo di giovani, i baby boom, al quale appartengo io, e quindi cosa ha fatto? Ha cercato di acculturare, di tenere vicini questi giovani. Tutti i ragazzi di Modena sono in grado di dire Michal, Vit, Shakrit, attento, sono in grado di fare il Kazan. E questo lo devono esclusivamente all'opera di Rav Lates, poi sicuramente lui non ci ha portato ad approfondire le cose, forse non ci ha portato di più verso Mishnayot e Talmud, però ci ha dato una forte base. Chi è stato con Rav Lates giovane oggi continua ad andare a Tempio, continua a frequentare Bet Knesset. Bet Knesset per me è comunque il punto centrale della vita dell'ebreo. Terzo punto, e qui io mi vanto di aver potuto in quest'ultimi 6 mesi di aver contribuito a fare in modo che Modena ritornasse davvero rabbino. da 9 anni non aveva più un rabbino, la comunità si era disgregata, c'è stato il traffico addirittura dei Seferim antichi che io ho bloccato parlando con Luttato, che allora era presidente, con Amos, che allora era presidente dell'Unione delle Comunità, ho bloccato un traffico di Seferim che erano quelli della comunità, di Seferim antichi. Ho bloccato il discorso del museo ebraico, gli ebrei non stanno nel museo. Il museo è una cosa che serve per il Goim. L'ebreo vive, non sta nei musei. Questa passione insana per i musei deve finire. Gli ebrei non sono degli oggetti da mettere nei musei. E noi ci siamo battuti, alcuni membri della comunità di Modena si sono battuti a sangue su questa cosa. Adesso la comunità si è frantumata, abbiamo ritrovato una ricomposizione della comunità e a quel punto non era più utile o indispensabile avere un pastore alla Ronne, occorreva un rabbino, diciamo alla Mosè, quindi un legislatore. E io mi vanto di essere stato amico di Gosta in fine dei tempi in cui lui era a Merano, io ero una sua pecora a Trento, molto pecora. Quindi ho portato avanti fortemente la sua candidatura in comunità, io non ho nessuna carica a Modena, però quando mi si telefonava da Modena, è adatto Goldstein a questa comunità? Dicevo sì, e quando Goldstein mi telefonava a casa alla sera esprimendomi i suoi dubbi, gli dicevo vai, prova e vedrai che ti troverai bene. E credo che le prime settimane di vita di Goldstein a Modena mi abbia dato ragione. Quindi una comunità per ora, è chiaro che ci deve essere un incontro sinergico fra le caratteristiche della persona e quello di cui ha bisogno la comunità in quel momento, che non necessariamente è un qualcosa di esplicito, può essere qualcosa anche di inespresso, però c'era bisogno di un qualcuno che a Modena prendesse la responsabilità di dire questo si fa, questo non si fa. E questo è il secondo contributo. Il terzo contributo, parliamo di Milano e finisco. Parliamo di Milano. La cosa più sconcertante che c'è in questa comunità è la mancanza di solidarietà. Noi di solidarietà ebraica, mi viene da ridere quando mi raccontano, sento dire goyim che dicono ah, voi ebrei, siete così solidari fra di voi. È una cosa disgustosa, il livello di non solidarietà che c'è in questa comunità. C'è una dimensione di egoismo, di non solidarietà, non solo tra le varie edotte fra di loro che si mettono in concorrenza, ed è una cosa totalmente, per me, totalmente incomprensibile, ma all'interno dello stesso diciamo, microgruppo, gli ebrei piuttosto che gli ebrei italiani, piuttosto che gli ebrei libanesi o persiani, robe simili, non esiste la solidarietà. Siamo in una situazione di grave crisi economica, ci sono numerose persone della comunità che non solo degli anziani, ma anche dei giovani che devono inserirsi nel mondo del lavoro, delle persone che hanno perso il proprio posto di lavoro, e solidarietà zero. E questa è una cosa semplicemente vergognosa e volevo esprimerlo a Luttato. La prima cosa di cui ci dobbiamo gloriare, e ci gloriavamo una volta, era la solidarietà ebraica.
Posso chiedere però di essere un pochino più brevi per poi intervenire, perché vedo tante mani alzate, allora
siamo andati. Ciao, Previ.
Io penso che chi ha frequentato una decina d'anni la Shomer HaTzair, di fatto, voglio dire, si senta partecipe della comunità. Al punto che se poi è passato anche un anno in Israele, può, voglio dire, diventare cittadino ebreo in base alla legge del ritorno, senza che gli venga chiesto altro. Tuttavia, voglio dire, questa persona che potrebbe essere cittadino di Israele e si sente ebreo, ai fini, voglio dire, della comunità, non fa parte della comunità. Cioè, non sempre fa parte della comunità, voglio dire, cioè, gli vengono chiesti altri requisiti. E invece in questi 10 anni di partecipazione alla Shomer non li vengono richiesti. Allora, io penso che questa, diciamo, in Italia c'è un'identificazione tra la comunità e il rabbino, diciamo, garantita dalla legge, in quanto il rabbino non solo deve, attraverso la sua attività morale, avvicinare la gente alla comunità, ma vuol dire lui che stabilisce i criteri di avvicinamento, perché, voglio dire, uno in Italia per poter fruire dei servizi alla comunità, cioè la scuola, il campo santo, la casa di riposo, deve avere il bollino di essere ebreo, non in base a quello che avrebbe fatto in Israele, ma in base a quello che ha fatto qui. E questo in base alla legge del... Boh, io voglio dire, secondo me, la cosa di discutere di come, di quale autorità morale devo dare al rabbino, è la cosa di discutere di se è giusto che il rabbino, voglio dire, mischi questa autorità morale con un'autorità che gli viene data dallo Stato. E secondo me, voglio dire, la cosa non funziona.
Non c'è nessuna autorità data dallo Stato.
Sì, nel senso
non c'è nessuna autorità data dallo Stato. Le posso assicurare che lo Stato non dà questa autorità. Lo Stato non dà questa autorità. Lo Stato non dà l'autorità.
Il fatto che le comunità sono costituite, in enti di diritto.
Sì, ma non è lo Stato che dà l'autorità.
Enti di diritto, uno per essere iscritto alla comunità deve passare per il fatto che è definito religioso dal rabbino.
Questo non è deciso, non è vero. Non è vero. Non è vero. Deve essere ebreo.
Oggi la comunità tiene come valido l'iscrizione, io per essere ebreo come quello del rabbino. E invece possono essere diversi, quindi appunto in Israele sono diversi.
Non è vero, comunque, non è vero che sono diversi, eh? Non è vero che sono diversi i criteri. I criteri sono più o meno gli stessi.
In Israele uno non diventa ebreo, ma solo diventa cittadino ebreo. Diventa
cittadino israeliano, non cittadino ebreo. Cittadino israeliano, che è una cosa diversa. Israeliano non è ebreo.
Però con la legge del ritorno non diventa cittadino come cittadino.
Cittadino israeliano, non cittadino ebreo.
Oggi palestinesi che sono israeliani.
Dai, dopo diamo la parola nella rabbina, che era... Sì, scusa. Dopo magari diamo spiegazioni. Sì, prego.
Scusi.
Parla di reciproca conoscenza della realtà. Per esempio, riferendomi alla serata di settembre, degli ebrei vicini, degli ebrei lontani, si è parlato dell'effetto clessidra, dove c'è stato un allargamento degli ebrei ortodossi e un allargamento della fascia degli ebrei, diciamo, lontani. E si è perso, cioè si è creata una strozzatura e quindi una discontinuità. Una delle cose che non ho sentito allora e non ho sentito adesso nella presentazione è la causa del perché questo è nato questo fenomeno di dissociazione, e Rabbib parla, dice, il rabbino è calato nella realtà.
Che dovrebbe essere.
Mi spiego meglio. Il rabbino fa parte della realtà, diciamo. Certo. Quanto diciamo di queste figure, eccetera, hanno una reciproca conoscenza. E cito Rabbib, dice, se io parlo con un'altra persona, io ho un'opinione, l'altra persona ne ha un'altra diversa. E nessuno dei due cambia, anche se parlano, Rabbib dice che non c'è dialogo.
No, non ho detto questo. Non l'ho detto. Posso, è un'interpretazione, però non l'ho detto.
Sì. Lei ha un'opinione. Io ne ho un'altra, completamente diversa, e rimando della mia. Abbiamo rapporti civili, ma non abbiamo dialogato.
Devo pensarci. Comunque lo sta dicendo lei, capisco il ragionamento, però non lo... Seguo, tento di seguire il ragionamento. Scusate, rispondo.
quanto ne è coinvolto emotivamente e quanto riesce a comunicarne.
Mi permette di rispondere un attimo? Io quella serata lì, nel mio intervento, che è stato breve perché io volevo far parlare la gente, il mio obiettivo era questo, non parlare io, e l'ho detto, secondo me, secondo insomma le mie ricerche, però non sono infallibile, ci lavoro solo da qualche mese, le ragioni di questi allontanamenti sono molteplici. Allora, una, ci sono ragioni di natura socio-economica, la lontananza, andiamo a vivere nelle grandi città, le piccole comunità, non è che le piccole comunità stanno morendo solo per vari altri motivi, anche perché io vado a studiare alla Bocconi di Milano, mi fermo e trovo lavoro a Milano, ma venivo da Modena, per dirla proprio semplicemente. Allora, quindi sono motivi socio-economici, gli stessi motivi socio-economici per cui noi ci allontaniamo dai centri delle città e andiamo a vivere nelle periferie dove non ci sono i templi, dove non c'è la vita comunitaria. Queste sono ragioni proprio pratiche, secondo me. Tant'è che la comunità di Roma ha aperto recentemente un tempo a Ostia perché ha scoperto che ci sono 600 ebrei a Ostia, e prima non c'erano, per dire. Noi potremmo aprire ad Assago, che ne so, per dirne uno. Se ci fu, non lo so, ho detto Assago, poi magari non ce n'è un ebreo.
Ha aperto perché quei 600 lì adesso vogliono fare, perché là prima non volevano.
Sì, ho detto, ci sono motivi di natura sociale, poi ci sono motivi legati appunto all'assimilazione, legati al diluire della propria vita ebraica, forse anche legata al discorso dei matrimoni misti, e secondo me poi il terzo elemento probabilmente è appunto legato al fatto che compito delle comunità è quello di coinvolgere la gente, secondo me. Fondamentalmente di coinvolgere, perché noi abbiamo un concetto per cui la gente, che fa parte anche in parte della nostra tradizione, questa è un'altra grandissima differenza col cristianesimo, nel senso che non facciamo proselitismo e ne evangelizziamo nessuno, però questo non significa che non possiamo essere un pochettino più accoglienti e avvicinare, dare informazioni. Lo strumento, secondo me, sociale è uno strumento potentissimo, soprattutto al giorno d'oggi, laddove le difficoltà economiche e sociali sono enormi per la gente. Cioè, per esempio, se io facessi un servizio comunitario di orientamento al lavoro, secondo me faccio un servizio molto ebraico, non lo so. Questo è propedeutico poi a tutti i discorsi che facciamo, giustamente, della conoscenza della Torah e poi, da ultimo, dell'osservanza della Torah. Però ci sono dei discorsi che stanno un po' a monte, in cui, secondo me, l'elemento cosiddetto laico, a me il termine laico veramente mi infastidisce, però è per dare un'idea, è utile alla causa, non so come dire. Allora, credo di aver spiegato, secondo me queste sono le varie ragioni.
Molto vero.
Ci sono altre domande? Sì.
Devo fare due domande. Una era questa. In qualche modo noi ci confrontiamo anche con un modello di rabbino per la comunità di Milano, che è Rabarbin. Tanto lui è qui in qualità di oratore, ma è anche qui come esponente del fatto di essere un rabbino della comunità. Allora è inevitabile, in qualche modo, almeno nella testa di ciascuno, confrontare l'idea che possiamo avere in astratto sulla qualità, le qualità che deve avere o che può avere un rabbino di una comunità, con qualità che è il modello vivente, insomma, della nostra comunità e ci svolge. Allora, in questi anni, insomma, una delle caratteristiche principali che a me è sembrato di cogliere in Rabarbin come rabbino capo è in qualche modo una forte disponibilità al dialogo e all'ascolto e alla tolleranza di posizioni diverse, anche se queste posizioni si pongono magari in posizioni di attacco o di scontro nei suoi confronti, quindi una forte capacità di ascolto e in realtà anche una bonomia personale, ecco, che traspare secondo me molto nel come il rabbino fa il suo mestiere di rabbino capo. E secondo me questa cosa è importante, cioè cercare di cogliere anche nella persona che abbiamo come come rabbino alcuni tratti che potrebbero essere rappresentativi di un modello. Ora, io mi ricordo poche volte in cui Rav Arbib è uscito da questa, da questi modelli, insomma, di ascolto e di tolleranza e di bonomia nei confronti di varie posizioni. Una delle poche volte negli ultimi tempi è stato in una situazione in cui anche in questa Repubblica, insomma, c'è stata una innervosirsi, insomma, del bambino, davanti alla questione del fatto che uno dei temi principali della nostra comunità in questo periodo sono la comunità riforma e il fattore delle conversioni. Ora, al di là dell'innervosirsi del momento, che non è questo il punto, io vorrei capire, cercare di analizzare il perché di questa cosa. Mi sembra che una delle poche cose che scuotono il rabbino dalla disponibilità al dialogo siano proprio questi due temi: l'esistenza della comunità riforma in formazione a Milano e la questione delle conversioni, dei monimisti, eccetera. Ma quindi, al di là dell'episodio, secondo me, credo che questo corrisponda al fatto che il rabbino vede questi due problemi come problemi molto seri e potenzialmente in grado di minare l'esistenza stessa della comunità. Credo che questa sia una possibile interpretazione. Mi piaceva sapere, vorrei sentire da Rabbino se effettivamente è una sua forte preoccupazione per questi due temi che lo rende meno disponibile, ovviamente, nei confronti di queste due questioni. La seconda domanda collegata a questo, io mi ricordo un'intervista a Toaf vari anni fa, insomma, non mi ricordo se l'ho vista in televisione o solo letta da qualche parte, in cui tra l'altro si parlava di conversioni, e mi ha colpito perché mi sembrava in qualche modo in contrasto con l'immagine che mi ero fatto di Toaf. A un certo punto gli è stato chiesto, secondo lei, insomma, cosa pensa delle conversioni, quante sono le conversioni, quante conversioni bisognerebbe fare, quali tipi di conversioni bisognerebbe fare. La sua risposta è stata il meno possibile. A me ha stupito perché mi sarei aspettato come risposta quelle giuste. Ecco, io mi sarei aspettato la risposta: le conversioni da fare sono quelle giuste. Invece la risposta è stata molto più netta, in un certo senso, molto più sincera, più di pancia forse, insomma, il meno possibile. Anche su questo mi farebbe piacere avere un commento.
Rispondo. Tu lo metti in non innervosirmi.
Vediamo se ci sono altre domande.
Sì.
Ci sono altre domande magari di questo tipo, così poi magari la Barbie risponde a tutti, se no diventa un dibattito, non finiamo più. No, dice... Non è il microfono, è la gola, mi spiace.
Allora, sì. Io vorrei chiedere a Rav una precisazione su cosa.
Secondo
lei, sul cosa, tra virgolette, quando lei menziona, io ho detto molto bene, Rav Colombo, le due posizioni, la posizione meno religiosa e la posizione più religiosa, lei ha chiarito, è importantissimo chiarirsi bene a cosa vogliamo avvicinare la gente. Io vorrei un pochino un chiarimento di cosa intende lei come comunità, definire un pochino di più cosa è cosa, a cosa dobbiamo avvicinare la gente.
Possiamo dare... Sì.
Volevo chiedere una cosa riguardo alle famiglie che hanno ad esempio un figlio ebreo e l'altro no, praticamente ci sono delle famiglie che hanno un figlio ebreo e accettato da un rabbino, dopo subentra un altro rabbino o un metro di misura diverso e non accetta più il secondo figlio. In questo caso praticamente si crea una rottura e non vedo come si possa risolvere il problema. Cioè, se ogni rabbino ha un metro di misura diverso dall'altro, come può risolvere? Se noi abbiamo bisogno dell'avvicinamento, capisco di non prendere tutti quanti e farli convertire, però almeno in una famiglia che c'è già un ebreo, che c'è già una vita ebraica, vedere quale può essere la soluzione.
vorrei solo dare un piccolo contributo, non sono domande, ma solo dei punti di riflessione per tutti quanti, per tutti compreso. Vorrei citare solo una cosa. Da qualche parte qualcuno ha ricordato che quando fu aperto il ghetto di Presburgo il Gaon piangeva perché non era tanto contento, perché alla fine della favola l'apertura del ghetto voleva dire la contaminazione, una contaminazione che poteva portare a una forte assimilazione. E questo è solo un punto di riferimento, tanto per ragionarci sopra. L'altra cosa è questa. Questa sera però nessuno ha parlato, perlomeno non hanno usato le parole esplicite, è meglio forse esplicitarlo nuovamente, come si dice quando si vuole bene una persona. L'appartenenza al popolo è un qualche cosa che esula dal fatto di essere israeliano, italiano o francese. Am Israele è Am Israele, dovunque esso sia l'ebreo fa parte di un popolo. L'altro discorso importante è qui stasera che dobbiamo ancora ricordarci, scusate se mi permetto di dire una cosa banale, ma che nella nostra tradizione ogni ebreo è responsabile l'uno per l'altro. Ed è dentro questo solco qui che ci si deve muovere per cercare di dire e di trovare i punti di accordo. Il problema delle conversioni, il problema dei matrimoni misti rientra in una storia che non è nuova, è una storia antica, è una storia di benessere e di malessere. E quindi uno dei grandi nemici, se possiamo dire così, del fatto che il popolo di Israele possa continuare in termini numerici a esistere, non tanto in quantità, in quantità così, è il nostro desiderio di rimanere dentro il solco della tradizione ebraica, attraverso l'appartenenza e la condivisione. Quindi il discorso non è così semplice, non stiamo cercando di fare il processo a questo o a quel rabbino se uno è più largo o uno è più stretto. Dobbiamo prima guardarci le nostre scarpe e poi iniziare a capire un attimo come siamo combinati. E poi il rabbino è un catalizzatore, per me è un catalizzatore, è eventualmente un riferimento. Ma se dentro di noi non ci sono i presupposti, almeno non ci risolve il problema. L'altra cosa che volevo dire, e mi pare di averle dette tutte, scusate. Meglio.
Io anche prima, più che dire, fare delle domande, volevo esprimere la mia opinione. La prima cosa riguardo alla differenza tra ebrei in Israele e ebrei nella diaspora. Stiamo parlando di due cose completamente diverse. Allora, in Israele esiste la legge del ritorno. La legge del ritorno è una legge che dà la cittadinanza immediata a una certa categoria di persone che la chiedono. In questa categoria non vengono messi soltanto gli ebrei, ma tutti quelli che venivano perseguitati dai nazisti, cioè a dire 5 generazioni, padre o madre. Quindi queste persone non sono considerate ebrei, hanno la cittadinanza israeliana, quindi sono considerati israeliani. Ben diverso dall'essere ebrei di fronte a un beddin. Sono quindi due cose completamente diverse. Israele è nata per salvare tutti quelli che erano perseguitati, quindi opera per salvare e aiutare anche quelli perseguitati che però non sono formalmente ebrei e che sono quelli magari perseguitati dai nazisti. Quindi, ripeto, 5 generazioni di madre e di padre. Per questo può sembrare che ci sia una differenza tra l'ebreo nella diaspora e l'ebreo in Israele. Ok, primo punto. Credo da 60 anni in Israele si discute sul Chokhmi Yehudi, che è la legge di chi può essere ebreo, e non sono ancora arrivati ad una conclusione. Ok, questo era il primo argomento. Secondo argomento che volevo dire è, quando lui ha parlato della comunità di Modena, io parlo della comunità di Torino, dalla quale provengo. Che è forse quella, anzi no, che forse quella in Italia con il tasso di contrazione maggiore di tutta Italia. Torino ha sorpassato in senso negativo Firenze, perché Torino era la terza comunità d'Italia, è diventata la quarta perché si è contratta in modo maggiore di quanto non si sia contratta Firenze, e quindi oggi è più piccola. Quando io ero piccolo eravamo 1500, oggi siamo sotto i 900, quindi un tasso di contrazione pauroso. Qual è la mia opinione perché Torino ha questo tasso di contrazione? Fondamentalmente perché Torino si basava su un modello, diciamo, educativo, ben noto, chiamiamolo un modello universalista, un modello che appunto era principalmente laico e presupponeva di rimanere ebrei a prescindere dal Betta Knesset, e aperti i ghetti, purtroppo questo modello, secondo me, non ha superato le generazioni. E questa è la conseguenza. Quando David Piazza aveva mandato con Morascià una statistica che a me ha sconvolto, nella quale si vedevano, praticamente si osservava il comportamento di 4 generazioni, e c'erano da una parte i reform, conservative, ebrei ortodossi, diciamo come noi, ebrei ortodossi neri, chiamiamoli così per usare un termine molto brutto. Partivano tutti. La statistica partiva, 100, prima generazione, tutti 100, se ricordo bene arrivavano alla quarta generazione in 12 i reform, in 27 i conservative, 200 e qualcosa gli ebrei normali, 2050 gli ebrei neri. Quindi questi sono i numeri, adesso magari ho sbagliato di qualcosa, però questi sono i numeri. Il problema è, a me dispiace forse, il problema è che l'ebraismo laico non è riuscito a dare una risposta, non è riuscito a creare un modello educativo. Quindi il modello laico, purtroppo, porta all'assimilazione e all'estinzione. Bisogna trovare una, perché è molto difficile andare ai propri figli e dirgli tu devi essere universalista, tu devi essere aperto, eccetera, 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 però sposati un'ebrea. È molto difficile, è impossibile. Per cui bisogna trovare un'altra via che risolva il problema di essere laici e rimanere ebrei nelle generazioni. Quindi questo è secondo me il grosso problema.
Io credo siano paragonabili le varie sfumature di ebraismo numericamente tra di loro. Per fare solo l'ultimo esempio, parlare di un criticamento delle cifre degli ebrei ortodossi, trovo che sia facile, prendendo 14
figli. Scusa, ho dimenticato di 14, sono entrambi. Sono uno l'assimilazione e l'altro il numero di figli. D'accordo, giù, corretto. È corretto, però comunque i numeri sono quelli.
Non potrò mai fare 14 figli.
Non è detto.
No. Perché no?
Perché no? Perché no? Perché vuoi andare in vacanza, perché quella macchina bella, perché dopo potresti fare anche lì.
Vogliono una macchina bella. Ok. Allora, sinceramente non mi sono segnato le domande, quindi risponderò in maniera un po' disordinata. No, bene, provo a rispondere. Allora, cominciamo dalla domanda che ha fatto Osimo. In quella occasione mi sono irritato per quanto riguarda, sì, una cosa riguardante la forma e una cosa riguardante le conversioni. Ora dico una cosa per quanto riguarda, comincio dalle conversioni, che mi sembra forse più importante come problema. Io credo che sia sbagliato, credo che sia profondamente sbagliato fare delle conversioni un problema di politica comunitaria, perché quando diventano qualcosa del genere, le conversioni rischiano di essere qualcosa di molto, molto problematico. Che cos'è una conversione? Una conversione all'ebraismo significa questo, significa che una persona viene e chiede una conversione. La conversione si basa sull'accettazione di certe condizioni, ma soprattutto su un rapporto personale che si instaura con questa persona. Che cosa invece viene trasmesso in continuazione, e credo che sia estremamente pericoloso, che le conversioni, allora questa è una conversione, quindi quando io dico a una persona che si deve convertire, che non so dire quando si potrà venire a conversione, sto dicendo semplicemente che è un problema personale, è un problema che è diverso a seconda delle persone. Perché? Perché le persone sono diverse. Semplicemente perché le persone sono diverse, perché ogni caso è un caso diverso e non posso dare regole uguali per tutti. Possono dare regole uguali per tutti, certo le do subito regole uguali per tutti, perché ci sia una conversione, ci deve essere Shemirat Mitzvot, ci deve essere adesione all'ebraismo, ci deve essere tutto questo. Però in sé la cosa significa poco, perché Dopodiché la conversione è un processo in cui una persona si deve convincere di quello verso cui va incontro e deve anche convincere l'altra parte, perché la cosa, vi assicuro che non mi piace per niente, però c'è un bel link che deve giudicare. È uno dei motivi per cui non volevo fare il rabbino. Non mi piace affatto giudicare le persone, non mi piace affatto dover dare un giudizio sulle persone, soprattutto un giudizio che sostanzialmente significa giudicare l'anima delle persone, perché è questo quello che mi si chiede, di giudicare l'anima. Sinceramente farei volentieri a meno di giudicare l'anima della gente, però questo è quello che mi si chiede. Se un giorno si deciderà che non sarà così, farò volentieri a meno di occuparmi di una cosa del genere, però questo è quello che a me si chiede. Questo si basa sul rapporto personale. Qual è il messaggio che invece viene comunicato? Il messaggio che viene comunicato è il messaggio del problema comunitario. Ora, io non voglio negare che le conversioni possono essere un problema comunitario. Il problema però è questo, che nel momento in cui diventa un problema comunitario, lo dico subito, io non risolverò il problema comunitario. Non lo risolverò, perché io non credo affatto.
Ma ci sono dei ragazzini che si sono abbandonati qua.
Posso? Sì.
Vicini a loro, nella loro classe. Che non stanno separando il bar mitzvah, allora lì sento parlare per loro. Ma tu fai il bar mitzvah, io sto studiando da un anno, però non ho iniziato la parasha. Allora forse il problema è un po' all'origine, decidere se i ragazzini che non sono convertiti entrino o meno alla scuola ebraica.
Questo è un problema che è supposto 13 anni fa.
Una mamma di bambini che lo bar mitzvah lo fanno con i loro qualche amico, insomma che ha questo problema, c'è.
Se posso, vuoi provare a rispondere? Allora, io non voglio dire che il problema non ci sia, io non sto dicendo che il problema non c'è, io sto dicendo che se trasformiamo la conversione in un problema comunitario da risolvere con una sanatoria, bene, questa conversione non ci sarà. E vorrei essere molto chiaro e molto brutale su questa faccenda qui, perché se no non ci capiamo. Io non posso, senza tradire l'Alaha, senza non fare il mio mestiere, dire che risolverò il problema. Non posso farlo. Io posso trattare ogni caso a parte, con tutto l'impegno possibile, con tutta la... Vi assicuro che sono cose su cui non dormo la notte, però non posso trattarlo come problema generale. Perché questa è la negazione dell'idea stessa di conversione. Scusi, rispondo su questa cosa qui. Rispondo su questa cosa qui. Posso rispondere? Se però se mi fate rispondere, io rispondo. Allora, rispondo sulla questione della scuola.
Silenzio.
Se mi ascolta. Rispondo sulla questione della scuola. La questione della scuola fu posta 13 anni fa. 13 anni fa, vorrei chiarire anche, rispondere una cosa su questo, quanto riguarda questa storia del rabbino che cambia e cambiano le regole. Ecco, può succedere, non granché. Vorrei dire soltanto che queste regole sono cambiate 13 anni fa e il rabbino era sempre lo stesso. Okay? Le regole che non consentivano la conversione dei bambini furono stabilite da Rav Laras 13 anni fa o 14, non mi ricordo più quante sono. Quindi, sinceramente, io non ho cambiato una regola sull'argomento, non è cambiato assolutamente niente sull'argomento. Quello che è cambiato è che nel frattempo sono passati 13 anni. Questo quello che è cambiato è che nel frattempo le persone che avevano un anno allora, adesso sono 13 o 14. Io voglio dire questo, le dico come è andata la questione dell'iscrizione a scuola. La questione dell'iscrizione a scuola è andata in questo modo. Ci fu una proposta, la proposta fu di iscrivere a scuola chiunque fosse, chiunque avesse un genitore ebreo. Questa fu la proposta, se vi ricordate, se ricordate qualche anno. La proposta era, ovviamente una proposta che era, contro quello che diceva il signor Colombo, che era il rabbino a decidere, il rabbino non decideva più, era la comunità più o meno a decidere.
No, non Colombo, lei.
Colombo, il signor Colombo che era lì. Non esiste solo Rav Colombo, esistono anche altri Colombo.
No, ma ha chiamato signor Colombo.
Ok. Quello a cui si arrivò fu una proposta di compromesso. La proposta di compromesso fu che i bambini, alcuni bambini, venivano accettati in un percorso. Questo era quello che era stato la decisione allora e questo è quello che abbiamo adesso. Non fu detto che questi bambini erano automaticamente convertiti, da nessuno fu mai detto una cosa del genere, non è mai stata detta una cosa del genere. Vorrei dire che non è mai stata detta neanche lontanamente una cosa del genere. Io, se qualcuno l'ha sentita dire da qualcuno, per favore che mi dica quando l'ha sentita dire e come l'ha sentita dire. Non è mai stato detto una cosa del genere. Questo fu accettato come compromesso comunitario. Rolares non era sinceramente felicissimo della faccenda, Rolares non voleva neanche questo compromesso, se non ricordo male, dopodiché lo accettò come qualcosa con cui venire incontro alle persone. Ora, questo è il punto di partenza, questo è stato il punto di partenza. Io capisco che questo punto di partenza crei un problema, però vorrei dire che fu un punto di partenza generoso, non fu un punto di partenza per fare del male a qualcuno. Nessuno pensò di fare del male a qualcuno in quel momento lì. Scusi, posso finire un secondo soltanto? Finisco un secondo soltanto. Allora, io quello che voglio tentare di dire sulle conversioni è questo. Io credo che la cosa peggiore che possa capitare in una comunità è che le conversioni diventino un problema di dibattito politico. Lo diventerà, nessuno lo può impedire, vorrei che fosse chiaro, nessuno può impedire di dibattersi, dibattere di qualunque cosa. Però questo rende enormemente difficile quello che è il rapporto con le persone che si devono convertire. Perché in realtà il rapporto diventa un rapporto in cui ci sono le questioni esterne, in cui c'è il dibattito che va avanti. Il rapporto per una conversione deve essere un rapporto personale. Seconda cosa, io non credo che le conversioni risolveranno il problema. Io non credo che le conversioni risolvono il problema dell'assimilazione, io non credo che le conversioni possano essere la soluzione del problema. Non credo in questo, credo che questa sia una fortissima illusione. Credere che con le conversioni risolviamo il problema credo che sia un'illusione molto pericolosa. Sono state moltissime conversioni nel passato e i problemi non sono stati risolti. Io non credo che questa possa essere una soluzione e questo lo credo profondamente. Quindi le conversioni possono esserci. Io alla domanda che fu fatta all'AutoAf, me la ricordo benissimo quell'intervista, pazzesco, me la ricordo, minuto quell'intervista lì me la ricordo molto bene, tra l'altro fu fatta in un momento molto particolare, fu fatta proprio nel momento in cui c'era tutto il dibattito qui in comunità sulle conversioni. Io non darei quella risposta, io forse darei la risposta, la conversione giusta. La cosa devo dire un po' paradossale è questa, io personalmente credo nelle conversioni, io personalmente credo che le conversioni ben fatte siano un arricchimento, un grande arricchimento per questa comunità. Io credo che le conversioni possano portare vitalità a una comunità. Io non credo affatto che le conversioni siano una tragedia. Credo che le conversioni fatte bene siano un'ottima cosa. Fatte bene. Fatte in maniera giusta. Fatte in maniera pensata, fatte in maniera convinta da parte di tutti. Non credo, mi dispiace, io capisco il problema delle persone, io vi assicuro che ne tengo conto, parlo con le persone, credo di essere una persona che tenta di parlare con la gente, che tenta di ascoltare le persone e vi assicuro che non sono affatto indifferente al problema delle singole persone. Però non posso fare qualcosa è contrario alla Halakha ed è contrario a quello che in coscienza credo. Questo è quello che vorrei, questo è chiaro. Per questo devo dire, su questa questione non riesco a mantenere neanche oggi non riesco a essere completamente calmo, perché stiamo parlando di cose, stiamo parlando di questioni che riguardano la nostra vita, riguardano la mia vita, riguardano la vostra vita, riguardano la vita di tutti. E qui non possiamo, se queste cose diventano dibattito, Bene, il dibattito non entra neanche, nel dibattito non entra neanche un problema della conversione, non entra niente in realtà, nel dibattito non riesce a entrare niente. Altra piccola cosa, non lo è da un punto di vista semplicemente istituzionale un problema politico, nel senso che la conversione non riguarda la comunità, il consiglio della comunità o cose di questo genere, questo consiglio della comunità non ha voce in capitolo di nessun tipo, non l'ha mai avuta e non deve mai averla, sarebbe molto pericoloso, estremamente pericoloso se un consiglio della comunità potesse prendere delle decisioni che riguardano le conversioni, significherebbe che la politica di conversione cambia secondo di come cambiano le maggioranze comunitarie, sarebbe terribile. Questo non significa che la conversione non sia un problema comunitario, ma un problema comunitario in un altro senso. La conversione è un problema comunitario perché c'è un altro problema che non viene affatto affrontato quando si parla di conversione, ed è quello che si chiama Avata Ger, cioè l'amore per il convertito. La Avata Ger è una delle mitzvot più ripetute della Torah, ripetute 36 volte nella Torah. Avata Ger significa che una comunità dovrebbe mettere una persona che si converte nelle condizioni per poter attuare la sua conversione. Vuol dire che lo deve accogliere, vuol dire che deve accettare la persona convertita, deve fare tutto questo. Okay. Non sempre succede, sinceramente non sempre succede nelle nostre comunità, e credo che questo sì che sia un problema comunitario, questo è un problema che le comunità si devono porre in maniera molto forte.
Beh? Si accettano le conversioni.
E chi ha detto che non si accettano le conversioni?
Appena
detto
che le
accettano.
Io ho fatto una conversione la settimana scorsa. Le conversioni che penso che siano giuste fare, io le faccio. Non rispondo su casi particolari, in maniera più assoluta, non do regole sulle conversioni, ci mancherebbe altro che qui io dia regole, le regole non le do, le persone che vogliono parlare vengono a parlare con me, non è roba da assemblea, assolutamente, non do regole a nessuno, non do regole di nessun tipo, ho dato la regola sulla conversione è, la conversione significa accettazione delle mitzvot, questa è la conversione, accettazione delle mitzvot e convinzione, dopodiché ogni caso è un caso a parte e ogni caso si esamina a parte, non ci sono regole generali. Vorrei andare avanti un secondo. Continuo su quello che mi ha chiesto. Lo ringrazio per l'attestato di bonomia, ma anche di dialogo, non soltanto di bonomia, di capacità di dialogo, perlomeno di capacità di ascolto. Vorrei dire soltanto una cosa, che questa deve essere una delle capacità del Rav, su questo non c'è discussione. Una delle cose che in quel passo della Torah in cui Moshe chiede un Rav, chiede di nominare una persona a capo della comunità, dice, si rivolge a El Eloe Aruchot, al Dio degli spiriti. Ed è stranissimo, un'espressione stranissima che troviamo in quel passo lì. E Rashi dice, perché si rivolge al Dio degli spiriti? Perché il Rav deve essere uno che riesce a sopportare gli spiriti di tutti quanti. Okay? Deve riuscire ad andare secondo lo spirito di ognuno. Perché se no non ci riesce, se Rav pensa di poter trovare soltanto le persone che gli corrispondono, bene, può cambiare mestiere e farebbe bene a cambiarlo. Okay. Moshe lo chiede, anche perché Moshe poi ha avuto un'esperienza personale su cosa significa avere a che fare con gli spiriti di tutti quanti, e ne ha avuti gli spiriti di tutti i tipi. E quindi è chiaro che Rav deve avere a che fare con persone diverse, con persone che la pensano in maniera diversa, che dicono cose diverse, che dicono anche cose contrarie a quelle che lui pensa. Questo è ovvio che lo debba fare, può rispondere, può non essere d'accordo, ha il diritto di non essere d'accordo, viva Dio, però non è accettabile un Rav che invece dica, ok, ora pensate così, oppure non venite a parlare con me, veramente cambi mestiere. Ho un problema con la riforma, lo ammetto, ho un problema molto forte con la riforma. ho un problema con la riforma perché credo che la riforma sia pericolosa. Credo che sia una risposta sbagliata. Questo è il mio problema con la riforma. L'liberalismo italiano è rimasto fuori dalla riforma, nonostante sia stato un liberalismo, insomma, con varie che conosciamo, insomma, sinceramente non credo che abbia bisogno di descrivere il liberalismo italiano. Nonostante tutto, però, il liberalismo italiano è stato abbastanza compattamente fuori dalla riforma. Uno dei più grandi oppositori della riforma è stato Shmuel David Guzzatto. Shmuel David Guzzatto è il fondatore del Collegio Rabbinico Italiano, sostanzialmente, ma è un rabbino che oggi definiremmo molto progressista, diciamo così. Era un rabbino molto aperto, era uno scienziato, era un razionalista, eccetera, eccetera. Questo era Shmuel David Guzzatto. Eppure Shmuel David Guzzatto dice delle cose sulla riforma che io non oserei dire, andate a leggere, dice delle cose molto pesanti sulla riforma, veramente molto pesanti, praticamente insultanti sulla riforma. Perché? Io non voglio entrare nella storia del movimento riformato, che è una storia complessa, e non voglio certamente liquidare la storia del movimento riformato nel giro di due minuti. Quello che però voglio dire è questo, quello che ritengo pericoloso nel movimento riformato è quest'idea. L'idea che bisogna adattarsi alla realtà che ho davanti. Attenzione, non prendere atto della realtà, ma adattarsi alla realtà. La realtà è così? Bene, io divento così. La realtà è in un altro modo? Io divento in un altro modo. Il liberalismo riformato è stato antisionista, poi è diventato sionista. È stato in un modo, poi è diventato in un altro. Ora, quest'idea dell'adattarsi alla realtà, ritengo che sia un'idea molto pericolosa e che ritengo che sia un'idea che possa veramente distruggere il liberalismo. Non è una novità l'adattarsi alla realtà. In realtà c'è stato un liberalismo riformato molto più antico che il cristianesimo. Il cristianesimo fece la stessa cosa. Il cristianesimo nacque all'interno dell'ebraismo, dopodiché decise che per potersi diffondere nel mondo pagano doveva adattarsi a una realtà. Bene, in questo modo nasce qualcos'altro, non nasce qualcosa che è diverso dall'ebraismo. Per questo motivo la cosa mi inquieta. Vorrei chiarire una cosa, mi inquieta non vuol dire che non posso, visto che parliamo sempre del dialogo, posso parlare anche benissimo anche con i riformati, ci parlo, ci chiacchiero, non è un problema personale con nessuno, non ho problemi personali, né problemi alcune queste persone, peraltro sono anche persone intelligenti con cui è anche piacevole parlare. Il problema non è il problema personale, il problema è il problema di impostazione. Ritengo questa impostazione un'impostazione pericolosa, mi preoccupa, e quindi reagisco, quando una cosa mi preoccupa reagisco.
Posso dire una cosa da Rab, che su questo punto, avendolo dichiarato, mi sembra molto ampiamente di essere per un'interpretazione il più estensiva possibile, su questo punto sono d'accordo, non penso che i riformati siano pericolosi, penso semplicemente sia una cosa diversa, nel senso che comunque il cristianesimo nasce quando abbandona la legge, si decide che Paolo abbandona la legge per seguire alcuni principi dell'ebraismo, alcuni principi. La legge si può interpretare, ma generalmente qualsiasi ordinamento giuridico si può, appunto, qualsiasi principio si può interpretare, ma se viene si stravolge l'impianto, cade completamente il presupposto. Ecco, su questo punto, poi anch'io dialogo, non ho nessun problema, credo che comunque meglio di niente, direi, cioè piuttosto, e comunque rientrano sempre nel filone monoteista, però diventano un po' una cosa diversa.
Una cosa.
È meglio niente.
No, no. Eh? Eravamo riusciti a farlo così, però.
Allora, scusate, volevo tanto dire un'ultima cosa. L'ultima cosa è questa. qualcuno mi ha chiesto che cosa, scusa.
No, questo... dica qualcosa sui fratellini, quelli io ti devo solo... lei mi ha già risposto.
Ho detto che non rispondo su casi specifici, non posso rispondere.
Detto,
mi dispiace, ma non è...
Mi ha angosciato questa cosa.
Lo so, però non rispondo sul caso specifico, non posso rispondere sul caso specifico. Comunque, che, se non ricordo male, ma per non avere mai fatto di risposta.
Mi sembra non è
uno.
Ma
è
una cosa assurda. Scusi,
Comunque io personalmente non ho nessuno. Devo dire di questi tre casi qua. Non ho neanche uno. Piccola parentesi. Comunque, piccola parentesi. Andiamo avanti, scusatemi. Allora, no, non ho la capacità di rispondere sul cosa, che significa che cos'è l'ebraismo. Questa è il cosa. Ora, quello che voglio dire è questo, ed è una cosa che in realtà ho già detto in quella serata. Io so cosa io voglio avvicinare alle persone. Io voglio avvicinare le persone alla tradizione ebraica. Quello che a cui voglio avvicinare le persone è alla Shemirat Mitzvot, voglio avvicinare le persone alla tradizione ebraica. Questo è quello a cui io voglio avvicinare le persone. Voglio dire, a me va benissimo qualsiasi iniziativa di avvicinamento alla comunità, non sto mettendo in discussione che si possono avere iniziative di qualunque tipo di avvicinamento, veramente non lo metto in discussione, penso che possano essere iniziative assolutamente meritorie, però io personalmente ho un obiettivo preciso, che è quello. Volevo dire questo però, posso capire che altri non abbiano questo obiettivo. Però io credo che bisognerebbe mettersi d'accordo in una comunità, forse in Israele no. Ma in una comunità bisognerebbe mettersi d'accordo su qualche obiettivo specifico. Perché? Perché ne va dell'esistenza della comunità. Faccio un esempio. Allora, io posso essere un ebreo laico che crede che l'obiettivo non deve essere portare le persone al tempio. Il piccolo problemino è questo, che se tutti pensano che non sia l'obiettivo portare le persone al tempio, i tempi chiudono. Molto semplicemente chiudono. Ora, in Israele questa cosa come problema c'è fino a un certo punto. In diaspora il problema può essere un problema molto concreto. Vi assicuro che nelle piccole comunità italiane questo è un problema enorme. Nelle piccole comunità italiane si assistono a fenomeni notevoli, devo dire che anche a Torino, nonostante quello che dice Ariel, una cosa che a me personalmente faceva molto piacere era vedere ebrei non religiosi, che però al tempio ci andavano e ritenevano un loro dovere comunitario andare al tempio. Attenzione, esistono anche dei doveri comunitari che vanno un po' al di là dell'ideologia. Perché? Perché se ci mettiamo d'accordo, e credo che sia fuori discussione, che un tempio, che senza un tempio una comunità non c'è, a questo punto qualcuno deve tenere in piedi. E ritorno al discorso della non delega. Perché se deleghiamo, a un certo punto i delegati si possono anche stufare e farsi il tempio per conto loro, oppure andare da un'altra parte e a questo punto non abbiamo più il tempio. La stessa cosa vale per le scuole. E la stessa cosa, lo lancio come bomba finale, vale per il matrimonio misto. Il matrimonio misto è un problema comunitario. E una volta era chiaro che era un problema comunitario, era assolutamente chiaro a tutti che era un problema comunitario, tanto è vero che l'opposizione al matrimonio misto era abbastanza orizzontale all'interno del mondo ebraico, cioè erano ebrei laicissimi, molto lontani dalla religione ebraica, che però volevano il matrimonio ebraico, che predicavano il matrimonio ebraico. Perché la questione del matrimonio misto, finisco la risposta, ovviamente se appuntate, mi inquieta, perché non è più un problema comunitario. È un problema dei religiosi, o di qualche religioso, perché non è neanche più un problema dei religiosi. Se parlate con i religiosi, vedrete che neanche per molti religiosi è più un problema. Non è più un problema, è un problema di qualche religioso, o meglio è un problema dei rabbini. Bene, io credo che da una cosa del genere non si esca se diventa soltanto un problema dei rabbini. Allora, il matrimonio misto è un classico problema demografico, è un classico problema che riguarda la sopravvivenza delle comunità. Se questo problema non viene assunto come problema comunitario, bene, io ritengo che le comunità siano in serio pericolo. Quello che secondo me è cambiato rispetto al passato, non ho statistiche, perché non abbiamo nessuno, noi abbiamo le statistiche sul numero dei matrimoni misti. Però quello che è cambiato, secondo me, è la legittimazione, è l'accettazione. E guardate che l'accettazione è veramente trasversale. Io conosco ebrei religiosi, per cui il matrimonio misto è qualcosa ormai di accettato. Ora, io ritengo questa cosa problematica, problematica per le comunità, non tanto problematica per la religione ebraica, credo che sia problematica per le comunità. Io non credo che le comunità reggano a una cosa del genere, anche perché il rischio di arrivare al 90%, al 95% è un rischio molto reale e molto vicino.
Io vorrei portare il mio caso personale. Io ho frequentato la scuola ebraica dalle elementari ho iniziato per tutto il percorso, ho finito la scuola, sono uscita, maturità, che bello. Ho iniziato a lavorare, ho mantenuto le mie amicizie nel Beni Akiva fin tanto che, e poi mi sono sposata con un ragazzo, ahimè, non è vero, il quale ha garantito per la nostra famiglia una famiglia ebraica, molto più forse di un ebreo che sarebbe completamente e totalmente disinteressato. Mio figlio è ebreo, ha frequentato anche lui la scuola ebraica e io ho costruito la mia famiglia, io, mio figlio e mio marito che era cattolico, un cattolico a cui la religione non interessava, forse mi è andata bene. Adesso mio figlio ha fatto anche lui il suo bel percorso, ha lasciato lo Shomer HaTzair, si è trasferito, ha conosciuto una ragazza cattolica ma assolutamente laica e adesso la ruota, mi spiace, non ho avuto una figlia femmina, se no questo problema non l'avrei avuto, però voglio dire, il discorso che faceva la signora per il discorso di questi bambini che vengono inseriti alla scuola, io conosco un sacco di famiglie, un sacco di coppie ebree, cioè uno dei due ebrei religiosi, soprattutto l'uomo ebreo religioso, che hanno avuto questi figli sono stati dirottati, scusatemi il termine molto brutto, all'ebraismo, e questa è una famiglia ebrea, hanno fatto il loro percorso, quindi perché privare, anche senza conversione, perché privare a uno dei due genitori che ha la voglia di far seguire il percorso del proprio figlio all'interno della comunità, perché proibire questa cosa?
Cioè, non
di questi bambini
non
nati, no, nati da un matrimonio misto che comunque sono inseriti a scuola, poi arriva il momento del bar mitzvah e non vengono riconosciuti come ebrei.
Hanno fatto la conversione,
no, i bambini.
Ma non sono dei bambini, anni si convertono. Io lo so che io ne conosco tanti che si sono convertiti.
Cioè, bambini stessi che si allora mi manca qualche cosa della mia storia, scusate. Però
se
quello è il discorso,
se
la madre non è ebrea,
no,
quello è il discorso.
Infatti
io avevo
questo
problema.
Stando
che non... Se no, scusate, volevo dire questo, il problema, non voglio adesso entrare in tutte le... Il problema è molto più complicato, ovviamente non è così, entrano a scuola ebraica, ci sono persone, l'ha detto prima la signora che entrano a scuola ebraica. No, voglio dire questo, è vero, ci sono, vuoi chiarire questo, su questa faccenda, come su ogni faccenda ci sono vari casi personali e ci sono situazioni diverse, individuali diverse, ogni storia è una storia a parte, è una storia assolutamente rispettabile. Parlo invece quando parlo del matrimonio misto come problema comunitario, parlo di grandi numeri. E quando parliamo di grandi numeri, veramente la situazione è una situazione molto problematica. È una situazione in cui le comunità diminuiscono, in cui le persone non ci sono. Io vi posso fare l'elenco di persone che sono totalmente sparite dall'orizzonte comunitario. Ora, non voglio dire che questa cosa sia facile da affrontare, vorrei che fosse chiaro, è un problema enorme, come in tutte le comunità del mondo, non è che sia un problema nostro. Voglio dire che è un problema da affrontare anche come problema comunitario, certo. Perché se no rischiamo, questo è quello che voglio dire, questo è quello che a me personalmente preoccupa. Volevo dire un'altra cosa, ma sono dimenticato. Arterio sclero.
tutte le mani perché si è dimenticato.
Anche Colombo si dimentica.
Volevo solo.
Ci sono già alzati.
Scusate un secondo. No, volevo soltanto. Allora se volevo soltanto dire che va bene, allora noi chiudiamo la serata, volevo soltanto innanzitutto ringraziare Riccardo Hoffman e Rabar Bib, dirvi che non mi ricordo quando, ma nel programma di Kesher c'è una lezione di storia sulla nascita del movimento riformato. Volevo dire quello che non ha detto Rabar Bib e anche correggere una piccola cosa che forse credo che Rabar Bib abbia sbagliato. No, siamo parenti, cioè,
no? È la sindrome da professore, anche la matita rossa.
No, volevo soltanto dire che Shemuel David Luzzatto, che Rabar Bib ha detto che era un rabbo, non ha mai preso il titolo rabbinico. Un attimo, vi spiego perché è importante. Lui era direttore del Collegio Rabbinico Italiano, era un grande professore e ha detto: io potrei prendere il titolo rabbinico, ma se prendo il titolo rabbinico non mi ascolta più nessuno. E io credo che sia importante, perché sia fondamentale, perché se mi chiamo professore mi ascoltano tutti, se mi chiamo rabbino non. Allora, Shmuel David Luzzatto sulla riforma scrisse una frase molto forte che disse sulla riforma una cosa sconcissima. La trovate l'articolo, quello che ha scritto Shmuel David Luzzatto sul sito di Morasha, e quindi noi faremo una serata proprio sulla nascita del movimento riformato dal punto di vista storico. La prossima settimana noi andremo a Vercelli, vorrei ricordare che Vercelli fu una delle comunità che propose la riforma in Italia, che non fu mai accettata. Pensate che nel tempio di Vercelli c'era una stanzetta dove chi voleva mettere i tefillin doveva appartarsi in questa stanzetta, perché era una cosa disdicevole a denudare il braccio al tempio, quindi durante la tefillà. Quindi a Vercelli proprio si cercò di, una delle comunità che cercò di portare in Italia il movimento riformato, però non tanto i rabbini quanto i consiglieri della comunità piemontesi bloccarono la nascita del movimento riformato in Italia. Quindi questo per chi vuole venire con noi a Vercelli, vedremo anche queste comunità e la storia di queste comunità. Intanto io ringrazio i relatori, ringrazio voi, buona serata a tutti e ci vediamo alla prossima. Grazie.